Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. Perché oggi un'azienda deve avere un approccio innovativo? Ce lo spiega in questo episodio Marco Carvelli del PoliHub. Buon ascolto.
Dunque, benvenuti. Mio nome è Marco Carvelli. Sono qua a rappresentare PoliHub. In realtà sono qua a parlarvi di Open Innovation. Nei prossimi 50 minuti circa parleremo di Open Innovation. Brevissima premessa, chi è PoliHub, cosa fa PoliHub? PoliHub è l'incubatore di impresa del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano. Ci occupiamo di innovazione a 360 gradi, vi spiegherò perché. Perché noi dialoghiamo non solo con le start-up, non solo con i ricercatori universitari, ma anche con le aziende, con piccole e medie imprese, con chiunque voglia fare innovazione e entrare nel nostro ecosistema. Chiamiamolo così. Allora, questo è più o meno quello che dirò oggi. L'idea è di fare un workshop, quindi qualcosa di più interattivo possibile. Voglio evitare, come ho detto prima, che ci si addormenti, quindi chi ha domande, chi ha osservazione, le faccia, alzi la mano, arrivo io col microfono e tutti sentono. Quindi è molto aperta. Allora, partiamo dai modelli di innovazione. Ci sarà un modello tradizionale, evidentemente, che se è in opposizione a Open sarà chiuso, e vi spiego in che cosa consiste adesso. Non conosco purtroppo il vostro background specifico, spero di non dire cose che sapete già. Se dico cose che sapete già, pensate dopo, arriverà qualcosa di nuovo prima o poi, spero. Poi, che cos'è l'Open Innovation? Le due macro declinazioni dell'Open Innovation, cioè Inside Out, Outside In, in cosa si distinguono, e poi infine come intervengono le startup, perché questo è un altro tema per me molto importante da chiarire. Cioè, Open Innovation non è uguale a startup. Startup sono uno dei modi in cui ci si può avvicinare all'Open Innovation, però questa equivalenza che spesso si crea è un'equivalenza errata. Concludo poi con qualche modello di interazione, questo sì, cioè quindi l'Open Innovation fatta con le startup, come avviene, che cosa succede, e infine che cosa facciamo noi come PoliHub per aiutare voi come aziende o voi come startup o voi come innovatori a crescere. Dunque, il modello tradizionale chiuso di Open Innovation si basa su questi principi. Fondamentalmente l'innovazione avviene prevalentemente sfruttando quelle che sono idee maturate all'interno dell'azienda. Quindi l'azienda investe in modo massiccio in ricerca e sviluppo, R&D interna, porta le sue idee, le culla, le porta a maturazione e spera che un giorno o l'altro arrivino sul mercato e ripaghino degli investimenti fatti negli anni. L'idea fondamentale quindi è anche quella che l'azienda sia in grado di attrarre i talenti migliori, perché se i talenti migliori sono dal mio competitor, evidentemente il gioco si fa difficile. Terzo punto, il profitto generalmente viene reinvestito all'interno e si spera che questo crei un circolo virtuoso, quindi innovazione che porta profitto, profitto che porta innovazione e via andare. Quindi, perché viene detto chiuso? Perché tutto viene all'interno dell'azienda. Quindi se si fa, diciamo, lo schema abbastanza classico che avrete sicuramente già visto di un imbuto, no? Dove a sinistra abbiamo le idee, a destra abbiamo il mercato, non tutte le idee arrivano al mercato, verranno selezionate piano piano, tutto avviene però entro quelli che sono i confini dell'azienda, che sono quelli, diciamo, che ho tratteggiato, passando attraverso la fase di ricerca, poi di sviluppo e infine di produzione. Ora, la teoria base è questa, cioè se vuoi che una cosa venga fatta bene, falla tu. Cioè, questo è il punto chiave della innovazione chiusa, cioè del fare innovazione io, perché sono il migliore e quindi la devo fare per forza io perché venga fatta bene. Allora, questo è un modello che ha funzionato quantomeno negli ultimi 100 anni, se non di più. Quindi è un modello che sicuramente è di successo. Che cosa è successo poi? Cioè, perché invece io sono qua oggi a parlarvi di un modello che sarà diverso, vedrete perché. Si dice che attorno agli anni 90 viene dato più o meno quel decennio come punto di transizione tra modello chiuso e modello aperto, anche se poi chiaramente dipende da caso a caso, ci siano due trend, si sono verificati due trend fondamentali che hanno fatto cambiare un po' le regole del gioco. Il primo trend è quello dell'aumento dei costi di R&D in generale in numerosi settori industriali, quindi sto pensando al pharma, sto pensando all'industria dei semiconduttori, dell'elettronica, cioè fare R&D è diventato più costoso in generale. Il secondo elemento, che evidentemente poi si accoppia poi al primo, è la riduzione dei cicli di vita dei prodotti nuovi. Quello è, diciamo, il problema fondamentale, che io non solo vado a aumentare il costo per sviluppare qualcosa di nuovo, di incrementale, perché poi sarà difficile che poi sia nuovo in modo disruptive, quindi mi costa molto sviluppare qualcosa di nuovo, e per di più quel nuovo prodotto sta sul mercato per un tempo che si riduce rispetto alle decenni precedenti, quindi meno tempo sul mercato, più costo di R&D, fa sì che l'azienda abbia molte difficoltà a stare dietro all'innovazione del mercato, a investire. Quindi che cosa è successo? Si è cominciato a pensare a un nuovo paradigma. Evidentemente fare innovazione stava diventando troppo costoso e troppo poco, con troppo poco ritorno, fondamentalmente. Quindi è necessario pensare a un nuovo modo di generare nuove idee, non solo all'interno, questa è l'idea fondamentale, ma anche andando a pescare dall'esterno, ad esempio. Che è quello che poi il fondatore del concetto di Open Innovation, che è Harry Chesbrough, nel 2003, ha chiamato appunto Open Innovation, che risponde ai due trend in questo modo. Se vi ricordate il funnel di prima, l'imbuto di prima, con i confini dell'azienda, tutto avveniva all'interno. Allora, qui abbiamo ancora tante idee che vengono all'interno. Attenzione, l'open innovation non si va a sostituire al 100% con il dipartimento di R&D dell'azienda. Semplicemente quello che succede è che i confini dell'azienda si sono fatti permeabili. Semplicemente questo. Cioè, le idee possono arrivare dall'esterno, tutti questi pallini, che vedete fuori, che io ho cercato di dire che cosa significano. Significano idee che arrivano dall'università, che arrivano dai centri di ricerca, che arrivano dalle start-up, che arrivano da incubatori di impresa, che arrivano anche da altre aziende, anche dai miei competitor. Poi vedremo come. Le idee possono venire da fuori in qualsiasi fase, cioè sia nella parte di ricerca che nella parte già più avanzata di sviluppo. Io semplicemente vado a prendere un trick, qualcosa di innovativo che mi permette poi di accelerare e arrivare prima sul mercato. O viceversa, le idee che io ho in pancia e che vengono, in qualche modo filtrate attraverso questo imbuto, quindi io non le sfrutto perché non vanno a inserirsi nei miei business model tipici, quelle idee, a posto di rimanere lì, come si dice, sugli scaffali dell'azienda, mai utilizzate e mai sfruttate, posso portarle fuori. Quindi Open Innovation non è solo da fuori verso il dentro, quindi outside in, ma anche inside out, cioè io porto fuori qualcosa che non sto sfruttando e vorrei sfruttare invece. Per arrivare a che cosa? Al mercato attuale, l'ho chiamato così, al mercato così come lo conosco adesso, o anche a nuovi mercati, perché in realtà prendendo idee da fuori o portando fuori delle idee io vado a esplorare nuovi mercati, non solo geograficamente, ma proprio nuove tecnologie, nuovi modi di fare prodotto, nuovi modi di fare servizio. Perché no? Nuovi business plan. Quindi, come si risponde ai trend che ho visto, che abbiamo evidenziato sopra, con l'open innovation? Fondamentalmente in due modi. Si va a ridurre i costi, facendo leva su quelle che sono fonti di innovazione esterne, quindi non faccio più solamente tutto io da zero, ma mi appoggio a qualcuno che ha già fatto un pezzo di quella strada, quindi per me costa molto meno appoggiarmi, arrampicarmi sulle spalle dei giganti, come diceva qualcuno, no? Secondo punto, aumentiamo il fatturato. Perché? Perché non abbiamo più solamente il mercato tradizionale come canale di sfogo della mia innovazione, ma ho tanti diversi modi di fare revenue sulla mia innovazione, quindi la licenza evidentemente non è niente di nuovo, io ho dei brevetti che non sto utilizzando, posso per esempio darli in licenza. La cessione di una parte della mia innovazione, attraverso ad esempio uno spin-off. Questo è quello che dicevo prima, di inside out. Io posso fare, diciamo, capitalizzare sull'innovazione che ho sviluppato al mio interno andando a cederla attraverso vari meccanismi. Uno è, diciamo, la cessione diretta, altrimenti faccio uno spin-off, quindi quello che faccio una piccola impresa che deve stare sulle sue gambe, che deve cominciare a crescere, e io magari ho semplicemente un piede dentro quell'impresa, quindi ho una fetta del capitale, diciamo, di quell'impresa. Lo scopo qual è? È sempre quello di accelerare anche, no? Quindi riuscire attraverso un'entità che sia agile, che sia dinamica, come può essere quella di una startup formata da 3-4 persone, non di più, che vanno sul mercato, si adattano, cambiano continuamente, perché il mercato poi sarà tipicamente in rapida evoluzione, quello di una tecnologia innovativa, evidentemente. Quindi io ho bisogno anche di velocità, quindi sfruttare lo spin-off per adattarmi in modo molto rapido al mercato che cambia, cosa che sicuramente venendo da una grande impresa, però spesso e volentieri anche per le medie e addirittura per le piccole, è sempre più difficile. Ok, quindi quello che è il passaggio, diciamo, di paradigma fondamentale è l'asse distintivo dell'innovazione tecnologica non è più solo il know-how, no? Quindi so come si fa una certa cosa, sono il migliore, la so fare bene, perfetto, non è più solo questo, è anche questo. Perché si passa dal know-how al nowhere, cioè sapere anche dove andare a fare innovazione, cioè chi, quali canali attivare per arrivare prima sul mercato, per portare fuori la mia innovazione che non riesco a portare fuori, a far arrivare sul mercato. Quindi dal know-how al nowhere. Quindi la rete, qua vedete, purtroppo la risoluzione non è il massimo, però vedete, diciamo, se la corporate là in alto è uno dei nodi di questa super rete. L'innovazione si fa attraverso i contatti con i suppliers, con i laboratori, con l'università, come dicevo prima, centri di ricerca, cioè si fa una rete, ci si comincia, diciamo, a condividere le idee. Ecco, quindi parlavamo di outside in, inside out. Outside in, cioè porto dentro qualcosa che arriva da fuori, poi vediamo adesso come succede questo, tipicamente quali sono gli strumenti. Inside out invece porto fuori, cioè quindi qualcosa che non riesco in qualche modo io a gestire, non riesco a smaltire, non riesco a capitalizzare su questa innovazione, la porto fuori. Ok, quali sono gli strumenti, diciamo, tipici? Io chiaramente qua cito lavori pubblicati in letteratura che potete poi andare a recuperare se vi interessa. E, tipici strumenti di innovazione open innovation outside in sono questi quattro, suddivisi, diciamo, su due assi, in cui parliamo di una governance che sia gerarchica, orizzontale, cioè io sono l'azienda, comando io e vi dico io esattamente come fare, oppure orizzontale, siamo alla pari, condividiamo le idee. Nell'altro asse vedete che tipo di partecipazione viene richiesta. La partecipazione può essere aperta, ovviamente, ma potrebbe essere anche chiusa, ed è comunque open innovation, nel senso che io in partecipazione chiusa cosa faccio? Seleziono il gruppo di persone con cui voglio parlare, non la apro a chiunque, ok? Quindi in alto inizio dovete quello che è l'innovation, come viene definito innovation mall, cioè una piattaforma che quindi l'azienda stabilisce questa piattaforma in cui dice lancio una proposta, voglio trovare una soluzione a questo problema, aperta a chiunque, però la soluzione la pongo io. Diciamo, il problema lo pongo io e la soluzione la scelgo io, quindi è gerarchica in quel senso, è aperta perché chiunque può proporre la soluzione. Alternativamente, stando sempre sulla parte di comunicazione aperta, collaborazione aperta a chiunque, c'è la cosiddetta innovation community, cioè si fa una rete in cui le aziende tutte insieme dialogano e cercano di capire quali problemi è interessante risolvere per loro, quali soluzioni è interessante scovare e poi scegliere. Quindi è tutto molto, diciamo, alla pari, orizzontale, aperto. Tornando dalla parte opposta, il circolo elitario. Cosa significa? Significa che l'azienda, in questo caso, come vi dicevo prima, ha un problema specifico e seleziona quelli che devono essere i risolutori. Cioè io ho in mente che questa soluzione la troverò sicuramente, ad esempio, se faccio questa domanda a tutti i miei fornitori, uno di loro me la trova. Quindi quello è un circolo elitario, perché un fornitore che non è in contatto con questa azienda non può, diciamo, arrivare a questo tipo di problema. nel suo circolo trova la soluzione. Poi vi farò vedere degli esempi di aziende che fanno questo, hanno attivato storicamente questo tipo di percorsi. L'ultimo è il consorzio, quindi completa un po', diciamo, il quadro. È orizzontale perché ho tanti player, tutti insieme si mettono, fanno massa critica, si mettono insieme, cercano problemi e soluzioni condividendoli, però diciamo è orizzontale perché non comando io azienda, facciamo tante aziende che insieme vogliamo risolvere, essendo comunque chiusa perché è un consorzio, cioè quindi i player che possono partecipare sono limitati. Ecco, questa distinzione chiusa aperta può sembrare anche una, diciamo, un vezzo, una cosa che dici ma cosa serve. In realtà potete immaginare che dietro questi quattro schemi sono diversi discorsi, ad esempio sulla proprietà intellettuale, no? Quindi anche aprire a chiunque, aprire invece solamente ad alcuni. Dietro tutto questo tipo di scelte c'è un ragionamento di proprietà intellettuale, evidentemente di cross licensing, di proprietà congiunta, no? Perché se vi faccio vedere poi chi fa questo tipo di innovazione, dunque Osram, BMW sono alcuni degli esempi di grandi aziende che hanno storicamente lanciato degli innovation mall, in cui su una loro piattaforma tipicamente online lanciano il problema, ricevono caterve di soluzioni, poi le filtrano, le selezionano e qualcuna di queste l'adottano anche. Linux invece è il classico esempio di comunità, quindi completamente aperta, chiunque può porre un problema, chiunque può porre una soluzione, insieme si sceglie la migliore. Alessi invece è un esempio interessante di circolo d'elite. Alessi, le sue gamme di nuovi prodotti innovativi, storicamente diciamo li ha tutti azionati attraverso il coinvolgimento di partner ben selezionati, studi di design ben selezionati, fornitori di materiali che loro conoscono benissimo. Quindi è un'elite che però diciamo aiuta Alessi a innovare, non si fa tutto Alessi al suo interno, no? L'ultimo è il consorzio, come vi dicevo prima, grossi player come Samsung, come Infineon, che fa sempre nell'industria dei semiconduttori, si mettono diciamo insieme in questo caso possono mettere insieme ai supplier, ai clienti, ma addirittura ai competitor, fanno dei grossi, diciamo, grossi consorzi dove si va a studiare insieme lo sviluppo, ad esempio. Cioè, il classico risultato di una forma di consortile poi è lo standard, no? Si va insieme verso uno standard che si acquisisca. Ok. Quali sono evidentemente le barriere a tutto questo? Perché comunque è difficile fare questo tipo di innovazione, cioè andare a pescare da fuori le idee? Beh, innanzitutto la famosa sindrome del not invented here, cioè che può far sorridere, però in realtà è quello che succede spesso e volentieri in un'azienda di qualsiasi dimensione. Cioè, se una cosa non arriva dal mio dipartimento di R&D, non lo so se mi fido tanto. Questa è diciamo, fa parte della cultura aziendale. Questa è una barriera da superare, evidentemente, è un tema di cultura. Secondo tema è la capacità di assorbimento delle idee che vengono dall'esterno, perché, attenzione, l'open innovation non è fare outsourcing dell'innovazione, cioè non è io ti pago, tu fai innovazione, poi ci rivediamo alla fine, diciamo, quando ti porto sul mercato. Scopo dell'open innovation è assorbire, cioè capire, portarsi a casa il know-how, no? Quindi se io non sono capace di assorbire, non sono aperto, non ho, diciamo, la mentalità, allora è difficile. Terzo punto è il controllo sulle proprie core competencies. Evidentemente c'è questo tema importante da affrontare, cioè nel momento in cui io mi apro, in cui io vado a descrivere bene che problema ho, insomma, non tutti sono disponibili a dire esattamente che problemi hanno, andare nei dettagli, spiegare, perché evidentemente meglio spiego, più velocemente qualcuno arriva alla soluzione al mio problema, però meglio spiego, più do in giro informazioni su quello che è mio, proprietà mia. Quarto punto è la complessità organizzativa, evidentemente, cioè un conto è gestire un ripartimento di R&D interno in cui le persone sono miei impiegati, lavorano per me, contrattualizzati, stipendiati, tutto preciso, perfetto, lo stipendio glielo do io. E un altro conto è invece gestire una rete in cui ognuno ha i suoi interessi, che possono essere in parte, possono coincidere in parte con i miei e in parte no, andrà tutto evidentemente strutturato in modo tale che la proprietà intellettuale venga garantita, venga rispettata, che poi lo sfruttamento commerciale di quello che verrà debba fare sì che tutti siano contenti. Quindi diventa anche una cosa evidentemente da pensare. Quindi questo perché, cioè, nel senso, oggi non sono qua a spiegarvi che l'open innovation è la bacchetta magica che risolve tutti i problemi. Perché l'open innovation è una strada che in molti casi è l'unica strada, e in ogni caso prevede una certa, diciamo, un certo sforzo da parte di chi è committente. Diciamo, non è, ancora una volta, non è outsourcing. Ok, poi l'altro paradigma è l'inside out, quindi come si fa a portare fuori, no? Vi dicevo, lo strumento tradizionale, come tutti condividiamo, è sicuramente la vendita di prodotti o servizi. Altri strumenti, non tutti tipici evidentemente dell'open innovation, ma tutti che rientrano nella categoria open innovation, sono concessioni di licenze. Le joint venture sono un altro elemento molto importante, perché io voglio sfruttare commercialmente qualcosa, cosa faccio? Faccio una joint venture con qualcuno che ha magari un altro pezzo di tecnologia o semplicemente è in un altro punto della catena del valore. Insieme portiamo questa tecnologia al mercato, da solo non ce l'avrei fatta. Poi ci sono le spin-off, quello di cui parlavamo prima, cioè andare a prendere un team e dire: ragazzi, da ora in poi, se vi va, potete lavorare come se fosse una piccola impresa finanziata dalla casa madre, però lavorate come se foste indipendenti, andate voi sul mercato, testate. Ecco, adesso qua magari apro una piccolissima parentesi: io ho avuto, diciamo, la fortuna di lavorare per un periodo di tempo in Philips Research in Olanda. Ecco, là questa modalità, no, dello spin-off rientrava in un concetto che era quello dell'incubatore dell'azienda, no? L'azienda aveva i suoi incubatori. Cosa vuol dire? Vuol dire che aveva degli spazi dove dei team che avevano avuto un'idea particolarmente interessante, ma che obiettivamente non entrava in nessuno dei segmenti di mercato di Philips. Allora, Philips ha detto: un momento, allora, le alternative sono due. O dico a questi ragazzi di accantonarla, fate altro, e vabbè, mi sono perso quell'opportunità, cosa che evidentemente è successa. O in alternativa scommetto e dico: allora, io vi do un capitale iniziale, voi provate a portare questa cosa sul mercato, io vi faccio da fornitore, vi do i canali, però ve la gestite voi, cioè la portate voi sul mercato, con la vostra velocità, perché questo, diciamo, la velocità è il tema, nel senso, l'azienda grande che deve prendere decisioni con dei processi evidentemente abbastanza burocraticizzati spesso e volentieri non ha il modo veloce per arrivare e cambiare, perché poi ovviamente il business plan sarà cambiato 24.000 volte, il mercato si è completamente ribaltato e loro devono stare dietro a questo mercato. No, lo fanno attraverso una piccola spin-off. C'è anche il tema evidentemente del brand, nel senso che un conto è se la grande impresa, la Philips di turno, dice: allora, io entro in un mercato completamente diverso come Philips, e poi sbaglio, e attenzione, perché poi se poi sbaglio il mio brand che ho costruito in 150 anni un po' ne risente. Allora, facciamo così, fatelo voi come piccola spin-off e poi magari in piccolo dite sponsored by Philips da qualche parte. Quindi se sbagliate voi, nel senso, il danno è molto minore, cioè, nel senso, questo è per darvi un po' il quadro completo di quelli che sono i motivi che spingono una grande azienda, ma anche una media azienda, a lanciare uno spin-off. Ok, startup. Fino adesso spero di non averlo detto neanche una volta il nome startup, per quello che vi dicevo prima, cioè la startup, cioè intesa come un gruppo di ragazzi che ha un'idea geniale, non ha niente a che fare con un'azienda, sono appena usciti dall'università o magari sono ancora al primo anno di studi di ingegneria, che fa un'impresa, no? Questa è per me la startup. Come interviene? Evidentemente interviene in tutte le fasi di quello che è l'imbuto che abbiamo visto prima, cioè può intervenire in fase di outside in, perché io vado a prendere la startup e mi porto dentro, cioè collaboro con lei, mi porto dentro una bella fetta di know-how, no? di tecnologia. Oppure io collaboro con la startup per fare inside out, cioè quindi io prendo la mia tecnologia e dico: allora, guarda che interessante, questa startup qua fa esattamente una cosa molto simile a quella che i miei ricercatori hanno sviluppato. Cioè, guarda, magari li metto d'accordo con loro, facciamo che io entro nel loro capitale e insieme portiamo questa tecnologia sul mercato. Ok, quindi giusto per chiarire, vi ho detto cosa intendo io per startup, questa è una definizione un po' più, diciamo, da manuale, quindi si differenzia da qualsiasi tipo di nuovo business perché è ripetibile e scalabile. Ripetibile nel senso che io posso prendere il mio prodotto, il mio servizio e ripeterlo in diversi mercati e deve funzionare bene uguale. Quindi non, diciamo, non è la pizzeria di prodotti che sono fatti solamente qui a Bologna, cioè quello, diciamo, ripeterlo è difficile. E deve essere scalabile, quindi deve essere qualcosa che poi a diversi livelli di complessità, quindi a diversi livelli di massa di produzione, diciamo, sia comunque efficiente o, meglio ancora, aumenti la sua efficienza a livelli più grandi. Ok, pensiamo alle app, evidentemente sono estremamente scalabili. Ok, poi un'altra distinzione che volevo fare è tra startup e unicorni, che probabilmente qualcuno di voi già ha sentito nominare. Okay, gli unicorni sono cosiddetti, gli Stati Uniti ovviamente hanno cominciato a chiamarli in questo modo, startup che sono valutate almeno $1 miliardo, valutate, cioè vuol dire non c'entra niente col fatturato, ok? Semplicemente la valutazione, spesso e volentieri queste sono startup che non sono ancora neanche sul mercato. Pensiamo a Magic Leap. Magic Leap è questa società che fa una roba tipo Google Glass, fanno, diciamo, realtà aumentata, la fanno in una maniera particolarmente innovativa. Questi non sono sul mercato e se si va a vedere le loro stime si arriverà sul mercato forse nel 2018-2019, sono già valutati qualcosa come $4 miliardi, ancora, diciamo, non hanno ricevuto il becco di una fattura. Quindi un conto è la valutazione, un conto la... Ok, questo è un elenco degli unicorni, cioè è stata valutata. Quindi state, diciamo, andando da sinistra verso destra, l'asse temporale, è evidente che sta succedendo qualcosa, cioè si sta raggiungendo quella che spesso e volentieri comincia a essere definita una bolla, no? Quindi le valutazioni iperdopate di queste startup stanno aumentando rapidamente nel tempo. Ok, e quanto valgono? Perché evidentemente sono una fetta abbastanza importante. Ecco, tutte queste startup unicorno insieme valgono qualcosa che è tra la Apple e Google come capitalizzazione, quindi non stiamo parlando proprio di cosine, diciamo, da niente. Ok, l'altro tema che io volevo un attimo smarcare è startup uguale app. No, startup può essere anche di hardware, anzi viviamo in un periodo storico in cui fare hardware come startup è particolarmente interessante, nel senso che ci sono componenti elettroniche che vanno da batterie, microprocessori, sensori, reti, sistemi per reti di comunicazione, che sono, come si dice, diciamo, commoditized, cioè fondamentalmente sono a bassissimo costo, ad alte performance o quantomeno performance abbastanza elevate, e quindi alla portata veramente di tutti. Cioè io nel mio garage posso comprarmi il microprocessore, il sensore e farmi il mio cellulare, smartphone. Stanno nascendo negli ultimi 12 mesi, penso che siano nate almeno 10-15 startup che fanno smartphone che sono esattamente equivalenti a un iPhone dal punto di vista delle prestazioni e costano $159. Perché? Perché ti fanno pagare il costo di produzione. Cioè questo per dirvi quanto, diciamo, quanto la tecnologia ormai è arrivata talmente diciamo pervasiva e talmente a basso costo che andare a prendere i componenti, metterli insieme e venderlo non è più un grossissimo problema. E poi c'è un altro tema che è quello della potenza di calcolo, no? Quindi io sto sempre pensando a un oggetto smart, come si dice, l'internet delle cose. Un tempo se dovevo pensare di fare il termostato intelligente dovevo metterci dentro un sacco di cose, allora il consumo dell'energia, allora, cioè adesso io posso fare una cosa stupidissima che deve semplicemente registrare un dato, la temperatura, e mandarmi questo dato allo smartphone. Dopodiché tutta l'intelligenza, la complicazione, i calcoli li fa lo smartphone o li fa il cloud, non li deve fare l'oggetto. Quindi non ha più bisogno di avere potenza di calcolo e quindi anche batteria e quindi anche consumo energetico nell'oggetto. C'è un ecosistema che lo supporta. Evidentemente questo ha fatto sì che i nuovi unicorni adesso siano hardware. Quindi dopo traballa, però in basso a sinistra vedete quelle che sono le più importanti startup mondiali, perché trovate GoPro, che è americana, e Jawbone, che sono entrambe americane. GoPro la conoscete tutti, immagino. Jawbone invece è uno dei primi Fitbit, diciamo. Xiaomi, che è quella tutta a sinistra, la più valutata di tutte quante, che arriva a 46 billion dollars. Xiaomi è una startup cinese nata nel 2011, che penso quest'anno sia forse il primo, se non secondo il primo produttore di smartphone in Cina, ed è una startup, e sta rapidamente penetrando i mercati asiatici e sta arrivando in Occidente. Partendo dagli smartphone si sta espandendo, adesso proprio notizie l'altro giorno stanno cominciando a fare droni, stanno cominciando a fare robot. Quindi tutto questo perché? Perché semplicemente i componenti sono abbondanti, si possono acquistare a poco prezzo. Diciamo, è metterli insieme, trovare l'idea giusta e il modo di applicarlo che è la parte innovativa. Ok, l'ultima parte di quello che volevo dirvi oggi riguarda l'interazione startup-azienda. Come può avvenire? Allora, ho pensato di farvi vedere quattro macro modalità. La prima è il corporate venturing. Corporate venturing vuol dire che un'azienda decide di andare a investire su alcune startup che ritiene interessanti, tipicamente come investimento, non per forza perché allineate con il loro modello di business o con il loro mercato o con le loro core competence, semplicemente perché è interessante come investimento. Quindi è una modalità evidentemente outside in, cioè vado a pescare fuori e cerco di portarmi dentro che cosa? Mi porto dentro o dell'equity, quindi io spero che un giorno questo mi frutti, o a un certo punto posso portarmi dentro anche a acquisire la startup stessa, se vedo che effettivamente poi si allinea con quello che è il mio core business. Scopo finale quindi o l'exit, quindi è un investimento puro, quindi io ci metto 100 oggi, spero che fra 5 anni riesco a venderla a 500, o è un'acquisizione, come dicevo prima, vado a prenderla. Alternativa, questo fa vedere quali sono, diciamo, l'attività che sta nascendo, si sta sviluppando qua. Il mercato di riferimento evidentemente è quello americano perché è quello più sviluppato, però qua sotto vedete che ci sono praticamente tutti i grossi nomi che hanno più o meno a che fare con la tecnologia, tutti questi hanno il loro corporate venture, perché è una cosa che, diciamo, ormai è assodato come strumento di investimento in innovazione. Cosa diversa è l'incubatore, come vi dicevo prima, cioè ve l'ho un po' anticipato, questo è inside out, io porto fuori, l'obiettivo è fare sì che ci sia un ambiente più snello in cui far muovere questa attività di R&D che non è core, evidentemente, che non entra in nessuna delle mie business unit. Tipicamente non ci sono investitori esterni coinvolti, cioè io sono l'azienda, io faccio uscire il mio gruppo e sono solamente io che li finanzio. Tipicamente, perché in realtà è successo anche poi che dopo un po', diciamo, si fa anche leva, no? Evidentemente su fondi privati di investimento, chiaramente il tema del conflitto di interessi è. Scopo finale sono due, cioè o vedo che questa cosa cresce, io sono uno shareholder e a un certo punto magari la posso anche vendere la mia quota, oppure la reintegro, che questo è ancora più divertente in realtà, che sono cose che succedono, cioè io inizialmente pensavo che questa tecnologia non potesse assolutamente entrare in nessuna delle mie divisioni e quindi l'ho mandata fuori. Dopo 3-4 anni questa qua mi ha dimostrato che effettivamente sono il futuro di una delle mie divisioni, quindi io la reintegro, la riassorbo e diventa la mia business unit. Questo è un dato per farvi vedere, diciamo, quanto le imprese fanno corporate incubation. Quindi il 23% delle aziende top, aziende del mondo, in diversi settori, hanno a che fare con l'incubazione. Il 43% delle prime 10 aziende al mondo hanno un acceleratore o un incubatore al suo interno. Ok, poi c'è lo startup program. Quindi quello che posso fare è spingere una startup o delle startup a utilizzare una piattaforma che ho sviluppato io. Io sviluppo una piattaforma, non so come sfruttarla, come portarla sul mercato, allora dico, chiunque vuole utilizzare la mia piattaforma, facciamo una partnership e per piacere portatemela voi. Perché voi? Perché voi siete molto più veloci di me. voi vi adattate molto rapidamente al mercato e vi fate tutti, diciamo, i vari MVP che servono. Quindi non c'è intervento in equity, io ho sviluppato una cosa, ve la do, c'è semplicemente, diciamo, un rapporto contrattualizzato. E infine lo startup program però outside in, cioè io vado a prendere una startup non come investimento, mi interessa relativamente poco il concetto dell'investimento in questo senso, la vado a prendere perché ha qualcosa che io voglio, può avere una tecnologia che se io me l'assorbissi allora farei il salto di qualità, può avere l'aggancio con quel dato fornitore, con quel dato mercato che mi interessa, quindi me la porto in casa non come investimento ma perché strategicamente è importante. Quindi outside in, spesso non c'è intervento in equity, lo scopo finale è quindi la creazione di un ecosistema, come vi dicevo, cioè stabilire un collegamento diretto tra quella che è la startup acquisita e la business unit mia. Ok, concludendo, chi siamo, che cosa facciamo? PolyHub è, vi dicevo, l'acceleratore di impresa del Politecnico di Milano. Siamo inseriti in un network, evidentemente, perché, vi dicevo, il nowhere è importante. Quindi noi abbiamo, sotto vedete tutti quelli che sono, diciamo, i nostri asset lato Politecnico, quindi c'è il Polydesign Cefriel, il MIP, che è la School of Management del Politecnico di Milano, la Fondazione Politecnico di Milano, insieme ai dipartimenti, evidentemente, di studenti. Da non sottovalutare il fatto che con 40.000 e passa studenti, quando uno cerca un'idea, ha una buona chance di trovarla se la apre a tutti i suoi studenti, no? Sopra invece vedete quelli che sono i nostri partner esterni, quindi a partire dalle aziende, le start-up che innovano con noi, le istituzioni evidentemente, il settore pubblico, e gli investitori, perché abbiamo anche evidentemente un network di investitori che ha diverse fasi, investitori puri parlo in questo caso, quindi business angels, venture capitalist, stanno nel nostro network perché vogliono a un certo punto trovare l'occasione giusta su cui investire. Per darvi qualche numero, dunque esistiamo come incubatore dal 2000 e abbiamo fatto nella nostra storia 6 acquisizioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che 6 delle nostre aziende sono state poi acquisite da altri, che è un parametro, diciamo, di bontà di quello che si fa. In un solo anno, l'anno scorso ad esempio, abbiamo valutato più di 1200 idee, abbiamo generato circa 12 milioni di revenue scumulato a tutte le nostre startup e ne abbiamo attratti circa 7. Gestiamo circa 400 persone come, diciamo, ambiente delle startup integrato, siamo i secondi incubatori in Europa universitari e quinti al mondo come ranking. Che tipo di offerta proponiamo alle aziende? Come spiegavo rapidamente questa mattina, partiamo dalla startup intelligence che vedete là a sinistra, quindi io azienda voglio semplicemente capire come si sta muovendo il mercato dell'Internet of Things, o voglio capire come si sta muovendo il mercato delle app per applicazioni in assicurazioni sanitarie. Allora noi insieme al MIP lavoriamo per fare uno screening, questo, diciamo, è uno step magari successivo è: io ti do un'idea, voglio che tu mi organizzi un hackathon per risolverla, che è una cosa che stiamo facendo, ad esempio sabato e domenica staremo lì 24 ore perché con Eni facciamo un hackathon e risolviamo dei problemi specifici che Eni ci ha chiesto di risolvere. Poi sono le call for ideas, quindi io arrivo come azienda, dico: a me interessa il settore dell'agroalimentare, per piacere trovami un po' di idee veramente innovative. Allora quello che si fa insieme è si lancia pubblicamente una call for ideas su tutti i nostri, diciamo, canali, riceviamo le nostre centinaia di risposte e aiutiamo l'azienda a filtrarle, selezionarle, poi magari facciamo dei periodi in cui alleniamo questi team a sviluppare un business plan, perché poi tipicamente questi magari sono team che arrivano da laboratori di ricerca, quindi non, non hanno un background, diciamo, di tipo business, quindi non riescono magari a presentare bene la loro idea dal punto di vista dell'opportunità di mercato, allora li aiutiamo in questo in modo tale che siano anche presentabili per l'azienda committente. Poi ci sono le tele startup, quindi io ho un bisogno chiaro come azienda, voglio risolvere questo preciso problema. Tu mi aiuti a risolverlo facendo cosa? Andando nei vari dipartimenti, nei laboratori, da ricercatori, dottorandi, insieme troviamo chi sa risolvere questa cosa dal punto di vista tecnologico e vediamo come costruire il team, cioè Taylor, perché noi costruiamo insieme la startup. E infine sono gli ultimi due, la corporate VC, corporate spin-off. Come vi dicevo prima, evidentemente noi il nostro ruolo in questo caso è quello di aiutare un'azienda, aiutarla a investire, nel caso di corporate VC, o aiutarla a far crescere un team che viene dal suo interno, come nel caso della corporate spin-off. Quindi noi siamo un po' un supporto che ruota attorno a quelli che sono i nostri motori, no? I nostri motori sono evidentemente un incubatore per startup che fanno hardware, un incubatore con un modo molto diverso di operare per startup che fanno software, e poi c'è evidentemente la rete del Politecnico. Va bene, chiudo, questi sono i miei contatti, chiunque voglia scrivermi è ben accetto e sono qua per le vostre domande almeno per altri 10 minuti, 5 minuti. Tutto chiaro? Arrivo.
Buongiorno, io volevo sapere, si sente? Come viene gestita la proprietà intellettuale in questo contesto? Mi sembra abbastanza.
Allora, il tema della proprietà intellettuale è un tema molto complesso che non sono io a dover, diciamo, in questo momento trattare, perché come ogni cosa ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, evidentemente il livello base è quello della sigla di alcuni, diciamo, NDA piuttosto che contratti minimi che coprano la proprietà intellettuale scambiata al momento in cui si definisce il problema, quantomeno. È evidente che tutto quello che è background dei reciproci partner appartiene ai partner, cioè nessuno mette in comune la propria proprietà intellettuale. Poi bisogna regolare invece il percorso che si fa dal tempo T uguale a zero, cioè da oggi in futuro. Insieme lavoreremo, insieme faremo qualcosa di innovativo, evidentemente magari vengono fuori anche dei potenziali brevetti. Ecco, come gestire questo è un tema che richiede una discussione, diciamo, approfondita tra i player. Tipicamente si capisce chi dei due vuole sfruttare commercialmente che cosa, no? E in base a questo si stabiliscono anche le quote di proprietà del brevetto eventuale. A posto così? Beh, in ogni caso i miei contatti li avete, quindi se volete mi scrivete e buona giornata.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.